Il discorso della montagna, in sette giorni. Capitolo 12. Il settimo discorso della montagna nella sosta del sabato. Amare la volontà di Dio. Terza parte di 3. Capitolo 12. Paragrafo 1. Dice Azzaria: chi obbedisce al volere di Dio fa il bene per quanto le sue capacità comportano, e Dio è contento di quel tanto. Quel Dio, che con una parola ha creati i cieli, non potrà forse, delle informi e imperfette vostre azioni, fatte con buon volere, compiere opere perfette? Dio completa e rende perfetto l'eroico buon volere dei figli. Egli prende ciò che i suoi piccoli fanno e lo rende simile a cosa fatta da un Dio, completandolo con la sua bontà. Nella precedente seconda parte della nostra riflessione sul settimo discorso della montagna, abbiamo chiarito, in aggiunta a quanto già appreso nella prima parte, altri numerosi aspetti sull'importanza di amare la volontà di Dio. Citiamone solo alcuni, sempre per riprendere il filo delle nostre riflessioni. L'ubbidienza alla volontà di Dio può essere fatta non solo su grandi cose. Basti al riguardo pensare ad esempio alla obbedienza di Abramo, che era disposto a sacrificare la vita del suo unico figlio Isacco, ma anche nelle piccole cose che ci vengono continuamente presentate nella normalità della vita quotidiana, purché accettate senza brontolare. Peraltro l'ubbidienza pronta, direi quasi gioconda, al disegno di Dio, è segno di formazione spirituale del nostro cuore. Dio vede tutto in anticipo. E, accettando noi la sua volontà, ci potremmo in seguito rendere conto che quella tal cosa del passato alla quale non avremmo in cuor nostro voluto obbedire, ma che Dio ci aveva fatto in qualche modo capire essere una sua volontà, magari forzandoci a seguirla per il nostro bene, si è in seguito rivelata provvidenziale. L'obbedienza alla volontà di Dio può essere anche una prova che Dio ci pone davanti per saggiare, come fa l'orafo con l'oro, la nostra reale volontà. Fu una prova anche quella posta di fronte a Lucifero, una prova di obbedienza, e quindi di amore. Accettare, cioè, come hanno anche detto gli antichi ed ispirati padri della Chiesa, il progetto creativo di Dio sull'uomo ed adorare un giorno il Verbo ritornato in cielo incarnato in un essere umano. Fu una prova anche quella posta dinanzi ai due progenitori, che tuttavia disobbedirono volendo cogliere il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male per poter essere uguali a Dio, in potenza, peccato di superbia e prevaricazione. Le conseguenze di queste due prove fallite furono grandi. Gli angeli ribelli precipitarono all'inferno, quelli fedeli a Dio, che accettarono la sua volontà, furono confermati nella grazia e si salvarono per l'eternità. I due progenitori, già originariamente dotati di salute e intelligenza perfetta, ammaestrati inoltre dalla divina sapienza perché potessero essere re della terra e con il proprio spirito in grazia colloquiare con Dio nei momenti di pace spirituale, destinati a essere in seguito assunti nel paradiso celeste in anima e corpo come Maria Santissima. Persero questa opportunità per sé e per i loro discendenti. Furono condannati a subire le conseguenze del peccato vivendo in terra, soggetti a lavoro, malattie, dolori e morte. Abbiamo infine appreso dall'angelo custode Azzaria, in quella sua precedente bellissima lezione, che l'ubbidienza, somma virtù, che pur non fa parte delle sette virtù teologali ma, che è presente in tutte, è uno dei cardini dell'increato e del creato. Il Verbo incarnato, increato, ubbidì infatti in tutto e per tutto alla volontà di Dio Padre, in merito alla sua futura incarnazione in un uomo ed alla sua susseguente crocifissione. Il creato, la terra con la sua natura minerale, vegetale e animale, i pianeti, gli astri, eccetera, ubbidisce da sempre alle leggi di comportamento e conduzione fissate da Dio per il bene dell'uomo. Concludendo, già ora credo che potremmo dire che, grazie agli insegnamenti dell'opera valtortiana e alla meditazione su cosa significhi fare la volontà di Dio, ne potremmo sapere ormai sull'argomento quasi come San Tommaso d'Aquino. Vi sarete comunque certamente accorti che nel mio metodo illustrativo delle tematiche principali del discorso della montagna sono solito completare gli argomenti specifici trattati da Gesù con altri brani, o suoi, o dello Spirito Santo dell'angelo custode Azzaria, brani nei quali si tocca lo stesso argomento considerato però da altre angolazioni. Inoltre, pur rimanendo nell'ambito del tema oggetto del discorso della montagna, cerco di arricchire e rendere possibilmente più interessante e varia la trattazione, chiarendo via via anche altri aspetti non strettamente connessi all'argomento specifico del discorso, ma che meritano, a mio avviso, la vostra attenzione ai fini di una miglior comprensione del progetto creativo di Dio. Ad esempio, nel precedente discorso di Azzaria in merito all'ubbidienza alla divina volontà dell'increato e del creato, vi sono alcuni suoi passaggi sui quali vorrei ancora richiamare la vostra attenzione. In primo luogo, sono interessanti i suoi chiarimenti sull'ubbidienza alla divina volontà del creato. La lezione di Azzaria, a ben meditarla ed analizzarla in profondità, non faceva altro che confermare il racconto della Genesi biblica, che sul creato dice, vedi Genesi capitolo 1, versetti 1 a 31. In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse, sia la luce. E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte. E fu sera, e fu mattina, giorno primo. Dio disse, sia un firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque. Dio fece il firmamento, e separò le acque, che sono sotto il firmamento dalle acque, che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo. E fu sera, e fu mattina, secondo giorno. Dio disse, le acque, che sono sotto il cielo, si raccolgano in un unico luogo, e appaia l'asciutto. E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio vide che era cosa buona. Dio disse, la terra produca germogli, erbe, che producono seme, e alberi da frutto, che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie. E così avvenne. E la terra produsse germogli, erbe, che producono seme, ciascuna secondo la propria specie, e alberi, che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona. E fu sera, e fu mattina, terzo giorno. Dio disse, ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo, per separare il giorno dalla notte, siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni, e siano fonti di luce nel firmamento del cielo per illuminare la terra. E così avvenne. E Dio fece le due fonti di luce grandi, la fonte di luce maggiore per governare il giorno, e la fonte di luce minore per governare la notte, e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra, e per governare il giorno, e la notte, e per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buona. E fu sera, e fu mattina, quarto giorno. Dio disse, le acque brulichino di esseri viventi, e uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del cielo. Dio creò i grandi mostri marini, e tutti gli esseri viventi, che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati, secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse, siate fecondi, e moltiplicatevi, e riempite le acque dei mari, gli uccelli si moltiplichino sulla terra. E fu sera, e fu mattina, quinto giorno. Dio disse: la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e animali selvatici, secondo la loro specie. E così avvenne. Dio fece gli animali selvatici, secondo la loro specie, il bestiame, secondo la propria specie, e tutti i rettili del suolo, secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, domini sui pesci del mare, e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici, e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse, e Dio disse loro: siate fecondi, e moltiplicatevi, riempite la terra, e soggiogatela, dominate sui pesci del mare, e sugli uccelli del cielo, e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme, e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme, saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo, e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra, e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera, e fu mattina, sesto giorno. In questa situazione noi vediamo che il creato ubbidisce, cioè esegue fedelmente quelli che sono i comandi di Dio. L'ubbidienza, evidentemente, non significa in questo caso un adeguamento cosciente alla volontà di Dio, perché la materia non ha coscienza né volontà, ma il concetto di ubbidienza rende l'idea che la materia creata realizzi in sé quello che è il comando espresso dalla volontà di Dio nell'imprimerle una serie di leggi fisiche e matematiche che le danno ordine. Sono immutabili nel tempo e la predispongono allo scopo finale, che Dio si è prefisso. Ora appare dal testo della Genesi che quantunque le fasi specifiche della creazione siano suddivise in sei giorni, ma io direi in sei fasi, posto che il termine tradotto in giorni nell'antica lingua ebraica aveva anche il significato generico di periodi di tempo, la terra risulta essere stata creata per prima. Cioè prima ancora di subire la sua trasformazione in sei fasi per renderla atta ad ospitare e permettere la sopravvivenza futura dell'uomo. Ora, la spiegazione di Azzaria, che vi avevo trascritto in precedenza rispettava, a ben vedere, questa sequenza, anche se raccontata in modo poetico. Dunque ve la ripeto affinché ne possiate confrontare il testo con quello della Genesi biblica. Nel creato, gli elementi, che erano confusi nel caos, ubbidirono ordinandosi. Ricordati qui le parole della Genesi, per non dire che il portavoce sente malamente: Dio creò il cielo e la terra era informe e vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, e lo Spirito di Dio si librava sulle acque, e Dio disse: sia fatta la luce. Aria, acqua, fuoco, luce erano dunque fatti, ma non erano separati e ordinati. Dio comandò loro di separarsi e di ordinarsi, secondo la legge che egli dava loro, ed essi ubbidirono e ubbidiscono da migliaia di anni, facendo il giorno e la notte, i mari e le terre, e lavorando il fuoco nelle vene del globo a preparare i minerali dei quali l'uomo necessita. Ubbidienza nel creato. Dio, dopo aver fatto il cielo, ossia gli strati dell'atmosfera, li sparse d'astri comandando loro di seguire una certa via immutabile, e gli astri ubbidirono. Dio, dopo aver fatto la terra, ossia dopo aver reso compatta e ordinata la materia, prima sparsa e confusa di polvere, e di acque, creò le piante e gli animali della terra e delle acque, e comandò loro di fruttificare e moltiplicare, ed animali e piante ubbidirono. Poi venne l'uomo, la creatura re del creato, e Dio diede all'uomo comando di ubbidienza. E l'ubbidienza dell'uomo avrebbe mantenuto la terra allo stato di un paradiso terrestre nel quale morte, fame, guerre, sventure, malattie, fatiche sarebbero state ignorate. Un giocondo soggiorno di pace e amore nell'amicizia di Dio sarebbe stata la vita dell'uomo sino al suo passaggio alla dimora celeste, nel modo che lo fu per Maria Santissima, che non morì, ma si addormì nel Signore e si svegliò sul suo seno, bella e glorificata col suo spirito perfetto e con le sue carni senza colpa. E Satana non volle questa gioia dell'uomo, questa gioia di poco inferiore a quella degli angeli, e con, a compenso della differenza fra gli angeli e gli uomini, la gioia dei figli avuti senza concupiscenza, che è sempre dolore, e senza dolore, frutto della concupiscenza. La Genesi, come la spiega del resto l'angelo Azzaria, non è dunque un mito. Quella di Azzaria è infatti l'unica spiegazione logica, che rende a sua volta del tutto logico il racconto sulle origini della Genesi. In particolare si può comprendere che in un prima senza tempo c'era il nulla, e solo dopo sono stati creati, in una dimensione spazio-temporale, gli elementi primordiali atomici e molecolari, confusi fra loro in un insieme caotico ma destinati, secondo le leggi di ubbidienza alla sua volontà preordinate da Dio, a formare nel corso del tempo un intero universo ordinato quale noi oggi lo conosciamo. Dopo l'iniziale punto zero del cosiddetto Big Bang, Dio, luce, ha dato comando d'ordine a questi elementi primordiali, che si sono aggregati fra di loro grazie a precise leggi, dando così origine alla materia. È la fase in cui la luce, sinonimo del verbo divino, che è luce, e di cui la Genesi parla all'inizio del racconto della creazione, ma che non va confusa con l'attuale luce del sole, che nella Genesi appare come tale solamente nella quarta fase creativa, è già pienamente operativa. Forse all'inizio, quando le nebulose stellari dei primordi avevano cominciato i loro processi di fusione atomica senza essere ancora giunte al massimo sviluppo delle loro reazioni a catena, aveva già cominciato a diffondersi nel cielo una luminosità diffusa. Dio avrebbe dunque fin dal principio condensato ed aggregato, mediante precise leggi chimiche, forze elettromagnetiche e gravitazionali, gli elementi caotici in quella che sarebbe divenuta la materia del pianeta Terra, dando a quest'ultima, trasvolante muta e nuda negli spazi, già coperta di acque, la forma e la consistenza di un globo compatto, sia pur in un'informe amalgama di acque frammiste a terra, purificando gradualmente l'atmosfera dai gas venefici che la componevano e che avrebbero altrimenti reso impossibile la vita futura. Poi Dio ha posto ordine sul globo terraqueo, separando le acque dalla terra e dando così origine al mare e a quella che oggi viene chiamata terraferma. È ormai scientificamente noto a molti che in origine la terraferma era costituita da un'unica massa continentale, in sostanza un'isola colossale circondata da un oceano, un'isola che oggi viene chiamata dagli scienziati Pangea, e che si sarebbe frammentata in seguito per qualche immane cataclisma dando origine alla deriva degli attuali continenti. Successivamente, già ordinata la Terra e purificata l'atmosfera dai gas venefici, Dio creò la vegetazione composta da tante specie diverse, una vegetazione che producesse frutti e semi che sarebbero stati utili alla sua riproduzione e da nutrire in seguito i futuri animali e uomini. Quindi Dio accese il sole, forse già esistente come altre stelle ma non ancora del tutto incandescente, portandolo alla giusta incandescenza con reazioni e fusioni atomiche a catena sempre più intense, in modo che potesse illuminare potentemente la Terra, dandole il calore necessario a un maggior sviluppo della vita vegetale e animale. Inoltre creò la Luna, satellite morto della Terra, ma che, con luce solare riflessa, avrebbe illuminato le nostre notti, esercitando un influsso benevolo sulle maree, e quindi sul ricambio delle correnti marine, e persino sulle semine, oltre che essere utile per il calcolo del tempo, grazie ai calendari lunari. Dio aveva intanto messo ordine nel firmamento creando le costellazioni di stelle, compagne notturne della Luna, atte a darci le nostre stupende notti stellate, ad indicare il trascorrere del tempo per i nostri calendari, e ad insegnare, anche attraverso la stella polare, le rotte giuste ai naviganti. Infine, create le condizioni ambientali e climatiche necessarie alla futura vita animale e vegetale, Dio creò gli animali del mare, dei fiumi, dei laghi e della terraferma, per terminare nella fase del sesto giorno con la creazione dell'uomo. Ecco l'ubbidienza del creato alle leggi fissate dalla volontà di Dio. La Terra non sarebbe dunque stata una tarda formazione forse espulsa dal Sole per forza centrifuga 5 miliardi di anni fa rispetto ad un universo, che sarebbe apparso 10 miliardi di anni ancor prima. Queste sono solo ipotesi fantascientifiche ipotizzate dagli astrofisici cultori dell'altrettanto fantascientifico Big Bang per sostenere le teorie, solo teorie, di una scienza atea ed agnostica, che non può credere che Dio abbia creato per prima la Terra, e ricorre allora al Dio, tempo lungo miliardi di anni per dar tempo al tempo, con il suo mero trascorrere, di arrivare a produrre da solo, e intelligentemente tutto quanto appare oggi ai nostri occhi nella sua incredibile perfezione. Questa si scientifica. La Terra, per Azzaria, è stata invece la prima realtà concreta creata da Dio, ed il resto venne formato dopo, con gradualità, e secondo le varie fasi e giorni, queste si durate ciascuna forse anche centinaia di migliaia di anni, previste nella Genesi. Vi domanderete come mai la scienza atea voglia negare alla Terra questo primato creativo. Una spiegazione ebbe a fornirla con molta onestà intellettuale il celebre marchese Pierre Simon Laplace, ateo dichiarato, matematico, astronomo e fisico che, nel volerne negare la creazione da parte di Dio, aveva affermato di non potere accettare che il globo terrestre fosse apparso per primo perché ciò avrebbe implicato un progetto privilegiato di un Dio trascendente per il pianeta Terra e quindi anche una missione speciale per il futuro uomo, un uomo che egli non poteva però credere. Dotato d'anima spirituale immortale e destinato, sol, che lo avesse voluto grazie al proprio buon comportamento, al paradiso celeste. In secondo luogo, sempre riflettendo sul precedente dettato di Azzaria in merito al tema della obbedienza alla volontà di Dio, si apprende che una delle motivazioni che indussero Satana a provocare il peccato originale, oltre a quella principale dell'odio, verso Dio, e quindi alla volontà di vendicarsi ostacolando nel suo progetto creativo, fu l'invidia per la felicità dell'uomo, felicità di poco inferiore a quella degli angeli, con in più a compensazione della differenza fra angeli e uomini, la gioia per l'uomo di poter avere dei figli senza concupiscenza. In terzo luogo, con riferimento a chi osserva con rammarico quanto poco si sappia dai Vangeli sulle infanzie di Gesù, sul lungo periodo di tempo di cui nulla si sa prima della sua predicazione pubblica, e infine sul perché della sua fragilità umana sempre soggetta a pericoli, Azzaria indica tre motivazioni di fondo. 1. Nell'infanzia era necessario nascondere la natura divina di Gesù, per non destare anzitempo l'attenzione di Satana il quale, pur sapendo che il Verbo Messia si sarebbe manifestato, non sapeva esattamente quando, dove ed in quale forma. 2. Era poi anche prudente, prima che fosse giunto il momento di iniziare la predicazione pubblica, non destare l'attenzione degli uomini di potere a Gerusalemme, sempre pronti ad avventarsi contro un Messia, visto erroneamente quale re condottiero, e quindi potenziale avversario politico che li avrebbe potuti spodestare. Prudenza quest'ultima ben giustificata. Sol, che si pensi alla strage degli innocenti ordinata da Erode, dopo l'arrivo a Gerusalemme dei tre magi in occasione della nascita di Gesù, per liberarsi appunto del neonato Messia. 3. La nascita di Gesù, nella fragilità e debolezza della natura umana, era stata infine necessaria anche per dare una dimostrazione concreta della sua umanità a futura memoria dei successivi eretici negatori della vera umanità di Gesù, figlio di Dio, che tuttavia quale uomo era suscettibile di essere ucciso come poi del resto dimostrato dalla sua morte in croce. In quarto luogo, emerge dal dettato di Azaria come il racconto dei tre re magi non abbia nulla di fiabesco, come molti sostengono parendo loro impossibile, che essi potessero seguire giorno per giorno nel firmamento il movimento di una stella, che a mo' di lenta cometa li avrebbe guidati al punto dove avrebbero trovato il Messia. Essi erano degli astrologi, scienziati di quel tempo, una sorta di astronomi, che studiavano il movimento e percorso delle stelle e delle costellazioni, come in effetti facevano gli antichi assiri, babilonesi ed anche gli egizi. Essi erano dei saggi, dei giusti, dei timorati di Dio. Essi non avevano alcun dubbio nell'attribuirgli la bellezza e grandiosità dell'universo che essi studiavano, e Dio li ispirò indicando separatamente a ciascuno di loro il cammino di quella certa stella, facendo loro sentire dentro di sé, sempre per ispirazione divina, che seguendo quel percorso essi sarebbero giunti al luogo dove avrebbero trovato ed onorato, recando oro, incenso e mirra, quel famoso Messia predetto dai profeti già molti secoli prima. Troppo spesso si tende a non credere alle ispirazioni divine. In quinto luogo, e qui ribadiamo il concetto, abbiamo una conferma di Azaria, che dopo una vita estremamente lunga in terra, Adamo ed Eva, e con essi i loro discendenti, se non fosse stato commesso il peccato originale, erano destinati dopo un certo tempo a salire in cielo, in paradiso, in anima e corpo, come avvenne per Maria dopo la sua dormizione. E come in anima e corpo ascenderanno alla fine del mondo, dopo la resurrezione dei morti, tutti i giusti, che si saranno salvati. Continuando però con Azaria, ecco ancora quanto egli ci insegna in un'altra sua lezione in merito al misericordioso comportamento di Dio verso chi, pur imperfetto, è ubbidiente alla sua volontà. È il 6 ottobre del 1946, domenica 17 dopo Pentecoste. Dice Azaria: «Sempre ti tratta con misericordia, nelle grandi e piccole cose, con paterna misericordia, esigendo da te solo l'ubbidienza. Perché l'ubbidienza ha per conseguenza una vita senza macchia volontaria, e un procedere secondo la legge del Signore e il suo volere. Dio Santissimo non può volere che il bene dei suoi figli, perciò chi ubbidisce al suo volere fa il bene per quanto le sue capacità comportano, e Dio è contento di quel tanto, perché è tutto quanto gli può dare la creatura. E anche a un altro frutto l'ubbidienza, quello di unire strettamente a Dio. Beati quelli che possono dire ciò che disse Gesù Cristo a chi lo rimproverava: io ho sempre fatto e faccio ciò che l'Altissimo vuole. L'ubbidienza, unendo strettamente a Dio, fondendo quasi a Dio, per l'uniformità del volere, Dio vuole il bene di una creatura, la stessa vuole il bene che Dio vuole da lei, fa sì che Dio scenda col suo amore ad abitare in chi lo ama. L'ubbidienza è amore. E allora, poiché il più forte sempre predomina, e qui il più forte è Dio, avviene anche che chi opera è Dio, possessore assoluto dello spirito fedele, e la creatura non fa più azioni proprie, ma azioni divine, tanto è persa e dominata dal divino e nel divino, e azioni divine non possono che essere azioni sante, scevre di contagi diabolici. Come prega e invocando l'orazione. Questa unione assoluta, questa totale donazione a Dio, questo annullarsi in Dio, spogliandosi dell'io per essere assorbiti da Dio. L'io è materiale, e con esso non si può entrare nel Signore, che è puro spirito, predispone a quella unione, donazione, umiltà, carità, pazienza e mansuetudine, che Paolo dice essere essenziali per poter essere veri cristiani. uniti al Cristo, uniti a Dio, uniti allo Spirito, col vincolo della pace fra i fratelli e della carità nei suoi due rami, che si stendono, uno al cielo ad abbracciare il trono di Dio, l'altro sulla terra a carezzare il prossimo. Allora realmente formate un sol corpo e un solo spirito, tutti uniti, con il Signore, con una sola fede, un sol battesimo, un solo Padre, che è su tutti e in tutto, e specialmente nelle membra del corpo di Cristo, viventi membra, nelle quali le grazie infuse realmente vivono e vivificano. Essere battezzati, cresimati, assolti, comunicati, poco è, se sono inerti doni. Tutto è, se il buon volere della creatura rende attivi i doni ricevuti attraverso i sacramenti e rende realtà eterna la speranza, che allieta l'esilio dei vocati da Dio al grande popolo di Cristo. Il buon volere. Quale arma potente per vincere? Come dice il Graduale, il Signore guarda dal cielo e mira i suoi figli e li vede animati dal buon volere di servirlo, anche se incapaci di farlo perfettamente. Ebbene, allora si sgomenterà Iddio di questa vostra incapacità di fare perfettamente? Dirà forse, per quanto essi facciano non potranno entrare qui, nel mio paradiso, dove entrano solo le cose perfette e le creature perfette, perché essi sono imperfetti e le loro azioni sono pure imperfette. Oh, no! Quel Dio, che con una parola ha creati i cieli, radunando le molecole dei gas, e così ha creato gli astri, e la terra, adunando le diverse parti sparse nel cosmo per farne la massa solida, che è il mondo vostro, quelle ardenti, che sono gli astri, quelle liquide, che sono i mari, tutte quelle cose, che sono, da allora, l'universo, non potrà forse, delle informi e imperfette vostre azioni, fatte con buon volere, compiere opere perfette, lasciatelo fare con fede, speranza e carità viva, ed egli farà. La santità è fatta del buon volere eroico dei figli di Dio e del potere di Dio, che completa e rende perfetto l'eroico buon volere dei figli. Ed è tanto bello, o uomini, che il vostro Padre, che è Dio, sia colui che prende ciò che i suoi piccoli fanno e lo rende simile a cosa fatta da un Dio, completandolo con la sua bontà. Noi non abbiamo questo, ed è giusto, giusto sempre. Ma com'è bello, come vi deve far pieni di gioia riconoscente, pensare che per servirlo ed aiutarlo nella redenzione e nell'apostolato egli si serva di uomini e non di angeli, e che per fare degli uomini degli dèi, suoi figli, egli si serva della sua potenza tutta amore. Tutto potete, sol, che viviate da figli, sul Padre vostro, che è Dio, Altissimo, anche parlargli così come a paterno amico, anche a chiedere di stornare la già pronta punizione sui fedifraghi che lo offendono, anche ad ottenere il compimento dei desideri audaci che vi sorgono in cuore nell'impeto dell'amore acceso. I desideri, i santi desideri, sai cosa sono, Maria? Sono il desiderio stesso di Dio, ispirato da Lui nei cuori dei figli, e specie dei più amanti, e tanto più sono desideri audaci quanto più il Figlio di Dio è amante di Dio. Il desiderio di Dio, ispirato da Lui, raccolto dalla creatura amante, e lanciato come freccia d'oro ai piedi di Dio, e lo Spirito sale dietro allo strale prezioso per chiedere le cose che all'umanità sembrano follie, le azioni dell'amore, di poter compiere queste azioni a sua gloria. Oh, voi amanti, che fate vostri i desideri di Dio, per voi siete i sublimi folli al seguito del divino Gesù, folle per amore sino alla morte di croce. Voi siete i folli della sublime follia dell'amore e del sacrificio. Lanciatevi, non temete. Il mondo ha bisogno di voi, santi folli, per ottenere misericordia ancora. E di voi hanno bisogno le anime per essere ancora salvate. Esse, le più, non sanno più farlo di salvare se stesse. Sono con le ali spezzate, strappate, bruciate, strisciano e si avviliscono a terra. Il vostro sacrificio, la vostra follia d'amore, ridà loro ali e pupille e risuscita il desiderio dell'alto, ed esse risorgono, cercano Dio, aprono le ali. È la vostra sete di amore, è il vostro inesausto desiderare ciò che Dio vuole e compiere ciò che Dio desidera che le trascina al cielo. La carne, il mondo, il demonio sono il laccio che le trattengono. Voi ardete quel laccio pesante, mettete al loro collo l'aureo filo della carità e le trascinate con voi, in alto, al cielo, a Dio. Sia lode all'amore che ispira, sia lode all'amore che opera, sia lode all'amore che salva, sia lode a Dio, ispiratore delle azioni dei santi, sia lode ai santi che operano con Cristo, sia lode all'amore, all'amore, all'amore. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.